l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331 8200 213.
Buongiorno e ben ritrovati. Dunque, ancora una volta, come vi abbiamo già raccontato ieri, cambia totalmente lo scenario per quanto riguarda la lotta Champions. Ancora una volta resta in bilico l'ultimo posto per la salvezza di Cremonese o Lecce, che si decideranno tutto all'ultima giornata di campionato. Tante cose di cui parlare, perché sullo sfondo c'è il mercato e c'è da giurare che dopo il fischio finale dell'ultima partita del nostro torneo possa già accadere qualcosa, anche perché poi comincia il mondiale e qualcuno vuole conoscere il destino prima ancora che cominci il mondiale. Intanto buongiorno da Vincenzo Marangelo, Giorgio Sorani in cabina di regia, e senza perderci in chiacchiere andiamo a dare il buongiorno immediatamente a Luca Marchetti, Sky Sport. Ciao Luca!
Ciao Enzo, buongiorno a tutti.
Si avvicina il tuo momento, Luca, adesso comincia piano
mai
piano.
Mai andato via, Enzo.
Mai andato via, bravo, però si avvicina. Allora, ancora una volta, vedi, ci troviamo ogni martedì a raccontare scenari totalmente diversi. Prima era il Milan in crisi, adesso è la Juventus in crisi, perché il Milan trova la risposta sul campo, firmata Massimiliano Allegri, ma qui comunque tante cose a livello societario sono ancora da sistemare. Allora partirei da qui. Il Milan adesso ha il destino tra le proprie mani, ce l'aveva anche prima, ma lo tiene ben stretto. Adesso deve soltanto battere in casa il Cagliari. In questo campionato tutto può essere, per carità, però per adesso dovrebbe essere abbastanza sicura del proprio destino. E con un Milan in Champions ci saranno comunque tanti cambiamenti, o si è rovesciato di nuovo lo scenario?
No, diciamo che lo scenario non può rovesciarsi, perché non c'è niente da rovesciare, nel senso che la situazione è molto confusa, è molto ancora non definita, non nitida, e non lo è da questa stagione qua. Questa stagione qua, in realtà, paradossalmente, come dicevi te, ha portato il Milan ad ottenere dei risultati, a prescindere, migliori di quelli dell'anno passato. A prescindere, perché comunque, sì, anche se il Milan non dovesse entrare la Champions League, tornerebbe in Europa. Lo scorso anno neanche in Europa era andata, era finito ottavo, nono, decimo, adesso neanche mi ricordo. Quindi voglio dire, questa impostazione che il Milan si è dato ha sicuramente portato dei risultati. Non è che si può sempre migliorare in maniera repentina e tornare necessariamente dove uno pensa di dover stare, perché poi ci sono anche gli avversari, non è che la Juve o la Roma nel frattempo hanno detto: sai che c'è, siccome torna il Milan e il Milan ha preso un allenatore e un direttore sportivo, allora noi non andiamo in Champions League, no? C'è da sempre da fare i conti con queste qua. Sapevamo sin dall'inizio dell'anno che una, almeno una di queste quattro non sarebbe andata in Champions League, di queste cinque, scusami, fra Napoli, Inter, Roma, Milan e Juventus.
Esatto.
A meno che l'Italia non avesse avuto cinque posti in Champions League, siccome non ce li ha, una è fuori, e questo mi pare evidente. Quindi al Milan la situazione, a prescindere, è migliorata, indipendentemente da quello che si pensa di Allegri, di quello che si pensa di Tare, di quello che si pensa di Furlani, di quello che si pensa di Cardinale, che poi sono tutte considerazioni che obiettivamente devono essere fatte, ma al Milan sicuramente si è migliorato. Questo però non permette al Milan di essere tranquillo, fra virgolette, di sapere come andrà a finire questa stagione qua, e soprattutto di sapere come andrà a finire con Allegri, con Tare e con Furlani, perché sono tre ruoli diversi, ma tre situazioni che devono essere definite. Non servirà solo il campo per confermare quello che di buono è stato fatto, non dipenderà tutto esclusivamente dal campo, perché poi ci sono, come sai, delle fazioni, fra virgolette, fazioni, dei punti di vista,
sì,
delle correnti, chiamale come ti pare, incrociate, che non permettono di poter fare oggi dei pronostici. Si passa da un Milan completamente nelle mani di Cardinale, quindi con Ibra che riprende potere, con Moncada, io vi ricordo che comunque era l'accoppiata che ha portato al decimo posto dello scorso anno con i due cambi, con il cambio d'allenatore durante la stagione, quindi significherebbe tornare al passato dopo una stagione in cui si è cercato di correggere alcune situazioni. Si va da un Furlani con pieni poteri, e quindi con Ibra fuori, con la conferma di Furlani, pieni poteri, perché comunque Furlani ha dato un imprimatur molto importante, sebbene non completo al 100%, almeno secondo il suo punto di vista, oppure delle situazioni che potremmo definire ibride, con il reperimento di soldi, che comunque servono sempre, di capitali e di soci a una società, e quindi con l'introduzione di altre figure che potrebbero supportare Cardinale in questa avventura. Quindi si parla di Briatore, quindi se si parla di Briatore si può parlare anche di Galliani con un ruolo centrale all'interno di un potenziale nuovo Milan. Si parla di tanti dirigenti, perché si parla appunto del ritorno plenipotenziario di Ibra a un possibile Paratici, che però ha respinto questa ipotesi dicendo che sta benissimo alla Fiorentina. Si è vociferato di un Carnevali, di Galliani appunto, del direttore sportivo del Tolosa. Si è parlato di un cambio di allenatore, di un Allegri che a prescindere dal risultato sportivo potrebbe andare via perché magari c'è la nazionale. Quindi la nebulosa Milan è sotto gli occhi di tutti. È una situazione che deve essere definita al massimo entro una settimana, ma che, stando a quello che abbiamo già vissuto, Enzo, stando a quello che stiamo raccontando, io non credo che si definirà in maniera definitiva e chiara subito. Purtroppo il Milan si porta dietro un po' di storia recente che non agevola una situazione di chiarezza e linearità, e questo poi si riflette sul campo, certo. Risultati ondivaghi, la Champions che fa fatica ad arrivare a prescindere se arrivi o meno, perché parliamoci chiaro, se la Champions arriva o no per Milan, Juve e Roma stiamo parlando di uno o due punti.
Sì.
Possiamo definirlo un errore grave? Forse sì, rispetto alle aspettative sì, c'è chi migliorerebbe a prescindere come il Milan, c'è chi peggiorerebbe a prescindere come la Juventus. Ma lo scorso anno la Juventus è arrivata in Champions all'ultima
sempre
giornata
all'ultima
con la parata di Gregorio.
E con un rigore di Locatelli, diciamo, nel finale.
Quest'anno se non va in Champions è per un errore di Gregorio.
Direi un déjà vu anche da questo punto di vista.
No, quindi voglio dire, noi possiamo dare la colpa a Spalletti, la colpa a Comolli, la colpa a chi vuoi te. La colpa a Tudor, la colpa a Openda, al mercato, alla preparazione atletica, a chi vuoi te. Alla fine due punti li puoi andare a cercare dovunque, quindi i ragionamenti devono essere fatti, secondo me, a prescindere dal risultato,
perché
le società serie fanno così. Quindi se Comolli ha operato bene o se deve essere corretta la linea di Comolli, non può essere, secondo me, deciso dalla Champions League, perché altrimenti diventiamo tutti risultatisti e va bene così, per carità di Dio, poi però non ci riempiamo più la bocca dopo.
No, per carità. Chiaro che qualcuno potrebbe malignare in maniera cattiva, dire Giuntoli ha pagato per molto meno, però poi non sappiamo.
Ma io sono d'accordo.
Esatto.
Ma io sono d'accordo. Giuntoli ha pagato per un lavoro di due anni e non di uno, per esempio. Ma secondo me Giuntoli ha pagato tanto rispetto a quello che sarebbe potuto essere, fra virgolette. Ci sono state magari altre considerazioni. E forse se avesse continuato sarebbe stata una storia diversa, questo non lo possiamo sapere, però obiettivamente ha pagato, quindi uno dice vabbè, se ha pagato potrà pagare anche qualcun altro, certo potrà pagare anche qualcun altro, questo nessuno lo mette in dubbio, però poi dopo bisogna interrogarsi.
C'è una parolina
più in alto.
Esatto, infatti è lì che voglio arrivare. C'è una parolina, Luca, che negli anni scorsi, dobbiamo andare parecchi indietro, ha garantito vittoria alla Juventus, c'è una parolina che ha garantito vittorie importanti al Milan, che è quella che sta garantendo le vittorie all'Inter, che è programmazione. Ora, le programmazioni di fatto fallite, al di là dei risultati che verranno raggiunti sul campo, perché sono, se non fallì, quella della Juve sembra fallita, quella del Milan sembra nebulosa, come giustamente dici tu, sono da mettere sotto accusa e quindi da riguardare veramente tutto. Ed è da lì che eventualmente può ripartire Milan e Juve, al di là degli interpreti, ma da una programmazione precisa, perché comunque la Juventus, per esempio, tornando lì, sceglie di partire con Tudor, ma non era convinta di andare avanti con Tudor. Poi cambia di nuovo e prende Spalletti, nel frattempo non aveva il direttore sportivo, il primo che era stato preso era Modestò, che poi diventa quasi un problema o comunque una figura difficilmente identificabile lì dentro. Poi arriva finalmente Ottolini, ma nelle richieste di mercato di Spalletti non viene accontentato, arriva a Bogà, va bene, ma lui voleva l'attaccante fisico. Come lì dove sparisce un po' Spalletti, che in conferenza stampa dice vado a parlare con Elkan, senza dire però c'è prima Comolli. Insomma, programmazione si vede anche, l'assenza di programmazione si vede anche da questa confusione che sta venendo fuori.
Ci vuole chiarezza, ci vuole fiducia, ci vuole visione comune. Questo non significa che non si litiga.
E c'è secondo te?
No. Ma non c'è la Juve, non c'è il Milan, non c'è la Roma oggi ancora.
Sì.
E questo sul campo si vede.
Certo che sì.
Perché si può andare anche male una stagione. Può essere anche che una stagione tu la vinci senza titoli o non arrivi all'obiettivo, ma puoi decidere comunque di mantenere quel tipo di linea perché ci credi, perché gli obiettivi è chiaro che sono principalmente sportivi, non ci prendiamo in giro, no? Cioè, però sono anche di non tanto di programmazione basta, ma proprio di solidità, di linea chiara, di contenuti. C'è una linea comune che deve esserci, e quando noi oggi parliamo di dirigenti, per carità, forse parliamo di dirigenti perché siamo stufati di parlare di allenatori, perché gli allenatori non vengono messi spesso nelle condizioni migliori di poter allenare, gli viene dato in mano il progetto e gli si dice adesso devi raggiungere il risultato, se non lo raggiungi, indipendentemente da se giochi in attacco o giochi in difesa, sei scarso. Ok, e i dirigenti da questo punto di vista non ti danno una mano, oppure perché ci sono i giocatori scarsi in Italia che non fanno la differenza, e quindi bisogna puntare sull'organizzazione. Può essere tutto un mix di questo, ed è tutto vero, perché lo mettiamo tutto sul tavolo, però tu hai fatto una considerazione che faccio mia e che chiaramente secondo me dipende esattamente da questo. Se oggi non c'è chiarezza nel
dei ruoli, del progetto, dello stato,
della conduzione della società, esatto, nella filosofia della società, i risultati non arrivano o fanno fatica ad arrivare. I risultati non è che arrivano sempre, anche quando la situazione è chiara. Cioè, io faccio un esempio forse paradossale: lo scorso anno l'Inter non ha vinto nulla, no? Ha cambiato allenatore, ma non è che ha cambiato i dirigenti, non è che ha cambiato tutta la squadra, ma no, posto che poi è arrivata fino in fondo a tutto, quindi non è l'esempio più giusto, ecco perché diventa un esempio paradossale.
Certo.
Ma le società che hanno fatto meglio in questi ultimi anni sono quelle che hanno avuto, anche cambiando allenatore, ma dei cicli lunghi. Conte 2 anni all'Inter, poi 4 anni di Spalletti, adesso il rinnovo di Chivu con Marotta e Ausilio, che sta lì da 20 anni, che in questi 6 anni ci sono stati sempre, perché si è seguita una linea. Se tu vai a prendere i risultati dell'Atalanta nell'ultimo decennio, ci sono stati perché la proprietà, le direzioni sportive che si sono alternate, quindi partiamo da Giovanni Sartori fino a Tony D'Amico, che è poi quello che ha vinto, no?
Sì.
L'Europa League, insieme a Gasperini, insieme alla proprietà, anche litigando, avevano un obiettivo comune perché c'era una proprietà che cercava di fare da collante. Quest'anno non è andata bene, non è che buttano tutto via, la proprietà rimane, è vero, forse cambia il direttore sportivo, anzi cambierà, ma non è cambiato insieme all'allenatore e non cambia per i risultati, questo ci tengo a sottolinearlo. Il direttore sportivo dell'Atalanta cambia perché secondo la proprietà e secondo Tony D'Amico è finito un ciclo e bisogna ripartire, ma si riparte sempre con lo stesso spirito. Al Bologna raggiungono dei risultati e quest'anno non sono andati in Europa, quindi paradossalmente potrebbe essere un non raggiungimento del risultato, ma non c'è aria di smobilitazione. Poi i tifosi potranno essere meno contenti rispetto al passato, ma non è che stanno mettendo sulla graticola Italiano o Fenucci o lo stesso Sartori o Di Vaio. Si va avanti, magari a Italiano non rimarrà Bologna perché magari esce fuori qualcosa di diverso, dove lui, però si va avanti, c'è una linea di conduzione della proprietà che è diversa. Il Como ha messo Fabregas al centro del progetto, lo ha protetto anche a fronte dell'arrivo della Roma, dell'Inter, del Bayern Monaco, cioè Bayern Monaco non c'era in realtà, a dire il vero. Però ho capito che voglio dire, cioè,
sì,
c'è una linea principale di condotta.
C'è.
Invece se sei schiavo del risultato, perché il risultato porta soldo, e allora a quel punto ti metto sempre in discussione, perché io arrivo e ho solo quel risultato lì.
E ti do un'altra parolina, prima ho dato la parolina programmazione. Ora, facendo seguito a quello che hai giustamente analizzato tu, no? Tra chi ha saputo cambiare ciclo senza buttare via tutto ogni volta e ripartire, la parolina che ti faccio adesso è fretta. Cioè, quando un grosso club, tipo la Juventus, tipo lo stesso Milan, manca dalla vittoria per troppo tempo, poi subentra anche quella parola fretta di rimettersi in piedi, perché il tifoso non aspetta, perché il tifoso non vuole sentirsi dire più di anno zero,
certo,
che poi diventa meno uno, che poi diventa meno due, che poi si risale al meno uno. Quella fretta può diventare la famosa cattivissima consigliera.
Ma certo, certo, lo è, ed è lì, tutto lì il giochino. Ma io chiedo a te, ma è una domanda retorica.
Sì.
Se quando la Juventus ha cambiato completamente indirizzo, quando di fatto è come se avesse cambiato proprietà, quando passò dagli Agnelli agli Elkan, no? Se avessero detto in quella circostanza lì dobbiamo ripartire, e quindi per un paio d'anni non aspettatevi vittorie, ne sarebbero passati due invece che sei.
Tu alludi a quando c'è stato le dimissioni del consiglio di amministrazione con Andrea Agnelli?
Sì, nell'anno in cui è stato azzerato completamente il management della Juventus, no?
Sì, poi lì c'era anche una battaglia.
La presa in mano il Canna da dopo Agnelli. È come se fosse cambiata proprietà, ragazzi.
Proprietà c'era, prima il presidente era Andrea Agnelli, ma Elkan di fatto...
È un paradosso, no?
Sì,
però
sì,
un
sì.
Conto se il
sì.
Punto di riferimento è Andrea Agnelli, un conto se è John Elkan. È chiaro, certo, che la famiglia è la stessa, certo. Ci mancherebbe pure, è chiaro che la famiglia è la stessa, però i sistemi con cui si guida il club sono stati completamente cambiati. E noi siamo adesso nell'era Elkan, non nell'era Agnelli.
Sì.
È sempre l'era Juve, per carità di Dio, è sempre in mano la stessa famiglia da 120 anni, quindi non vorrei essere travisato, il mio era un paradosso, chiaramente.
No, lo so, ma ti dico, è sempre in mano o rischia, e ti voglio mettere in difficoltà oggi, o rischia a un certo punto di diventare da essere rappresentati da una famiglia, schiavi di una famiglia, e mi spiego...
Sono schiavi, quasi... non credo.
No, schiavi nel senso positivo, cioè sono obbligato, cioè sto in questa famiglia, che però non è la famiglia, perché tu hai fatto un giusto paragone. Sembra quasi che prima, e lo dicono tanti tifosi della Juve, dicono via Elkan, torniamo ad Agnelli, però io dico sempre, guardate che quando c'era Agnelli c'era Elkan, non è che erano separate le due figure. Però da quando non c'è più Andrea Agnelli c'è stato quel famoso governo tecnico e c'è ancora un presidente tecnico, non rappresentativo magari dei valori della famiglia, quindi è un
ma
po'
non è soltanto una questione di valori, è proprio una questione secondo me di filosofia di fondo. Con Agnelli, la famiglia Agnelli, la famiglia Elkan erano proprio presenti in prima persona in società. Adesso, indipendentemente da chi ci indipendentemente da chi ci metti, questo non c'è. Ma al di là del, cioè, ribadisco, sotto la guida precedente, io non è che voglio dire chi è meglio e chi è peggio, io dico soltanto che è cambiato, e quindi nel momento di cambiamento ci possono essere delle scosse di assestamento. È normale, si segue un'altra visione, si segue un'altra linea. Se allora fosse stato detto guardate, abbiamo vissuto un momento d'oro, adesso dobbiamo resettarci, dobbiamo riavviarci, dobbiamo rimetterci in pista, dateci il tempo di farlo, invece di giustamente peraltro, perché c'è un discorso, ripeto, di DNA di Juventus, di rispetto nei confronti della tifoseria, forse non si sarebbe arrivati a 6 anni, no? Di dire dobbiamo ancora aspettare, perché oggi sono passati 6 anni e non è stato raggiunto neanche il risultato minimo, perché lo diceva Angelo Carotenuto a Sky Sport, eravamo in studio insieme qualche giorno fa, domenica credo, è il periodo più lungo della storia della Juventus che la Juventus non arriva né prima né seconda. È un'anomalia storica.
Sì, sì.
È un'anomalia storica, al di là del fatto che comunque sono arrivate le Coppe Italia, no?
Una.
Ma è un'anomalia storica.
Sì, è un'anomalia clamorosa che ti porta davanti alla...
capisci che in 120 anni di storia, se c'è questa situazione qua, evidentemente c'è qualcosa che non va.
Esatto, che
perché la Juventus è stata sempre, poi lascia perdere che è stato bravo il Napoli, è stata brava l'Inter, è stata brava l'Atalanta, è stato bravo chiunque,
però comunque l'anomalia assolutamente c'è. Tra l'altro si parla adesso, restando proprio in casa Juventus, poi ti porto in casa Napoli, di un nuovo aumento di capitale. Intanto qua già si può fare una fotografia: 60-80 milioni significa che viene aggiunto quello che perdi dalla mancata partecipazione alla Champions. Meno di 60 milioni significa ridimensionamento. Se fosse anche di 100 milioni significa voglio investire in quest'asset da parte di John Elkan e nonostante l'assenza della Champions a fare la squadra. Poi però ti dico, virgola, intanto se questa è un'analisi giusta, virgola, il problema probabilmente non sono i soldi che spendi, ma come li spendi e in che progetto e con quali uomini.
Il problema non è neanche la ricapitalizzazione, Enzo, perché la proprietà in questi anni, al di là del fatto che è afferente a un ramo o l'altro della famiglia, ha messo quasi 1 miliardo di euro negli ultimi 10 anni. Quindi tutto si può dire alla famiglia, al di là del fatto che magari oggi c'è una linea meno netta rispetto alla guida sportiva, ma meno che non abbiano a cuore il club e che non ci mettano dentro liquidità. Sono delle cifre incredibili,
certo,
no?
Ve lo so.
Quindi
sembra
assomigliare
un po' al percorso del Manchester United, se ci pensi, tanti soldi spesi.
È una cifra enorme, è una cifra enorme, è una cifra che non riusciamo neanche a dire. Quindi non è questione di quanti soldi servono per fare un buon campionato, ma come giustamente dicevi te, di quanti ne hai spesi non bene per non farlo. È lì l'interrogativo, e torniamo all'inizio della nostra chiacchierata, ma vale per tutti, eh?
Certo.
Cioè, il Milan in questi anni non è che non ha speso per il mercato, ha speso per dei giocatori che non sono riusciti a tirare su il Milan come era successo in passato, perché poi il Milan è vero che ha venduto, ma ha anche investito, eh? Tutti i soldi che ha preso dal mercato li ha rimessi in circolo, eh? Non è che non lo ha fatto,
certo.
E vale per il Milan, vale per la Juventus, perché idem con patate, anzi la Juventus ha anche abbassato come il Milan il monte ingaggi, rientrando alla grande nei parametri UEFA. Queste sono tutte cose che sono state fatte, e sono assolutamente positive per un club, perché un club con un monte ingaggi più basso è certamente più sostenibile, no? Perché dipende meno dalle oscillazioni dei risultati. I giocatori li puoi sempre rivendere, certo, se tu li compri a una cifra troppo elevata fai fatica a rivenderli,
è così,
a rifarti quella cifra lì,
è così, questo è un problema. Ti porto, nel frattempo stanno arrivando anche tanti messaggi che più o meno seguono il nostro ragionamento, chiudendo però la panoramica, ti porto anche in casa Napoli, sicuro del posto in Champions, si aspetta l'ultima partita, ma le parole di Conte lasciano pensare che sia finito un ciclo lì col Napoli. Non so se tu pensi qualcosa di diverso.
No, no, penso che andiamo verso quella direzione là.
Sì, quindi ti aspetti, ecco lì forse idee chiare già appena finita la stagione, con un patto, con le due parti d'accordo poi sostanzialmente, da un lato De Laurentiis che vuole cambiare, magari riportando Sarri, riportando al centro del progetto la valutazione, la rivalutazione dei giovani, perché ha speso tanto, ha investito tanto e non sempre è riuscito a rientrare, dall'altra parte Conte che ha spremuto come al solito, due anni, tre anni massimo, ma due anni dura Conte, ha spremuto l'ambiente, la squadra, tutto, e poi è alla ricerca di qualcosa di diverso, magari la nazionale in ballottaggio con Allegri.
Ah sì, è tutta una serie di situazioni come hai detto te. Io non so come arriverà, se arriverà, immaginiamo di sì, ma come arriverà la separazione, se sarà consensuale, se sarà un esonero, se sarà dimissioni, questo sinceramente non te lo so dire. Credo che però quando Conte dice il presidente sa quello che penso, è perché si siano parlati e non cambi idea, e forse stavolta non servirà neanche il pranzo tra virgolette per fargliela cambiare, come era successo la passata stagione quando era arrivato stanco a fine anno nonostante lo scudetto. Conte è uno che butta nel suo lavoro tutto quello che ha, e questo è un grande merito che poi lo porta anche a logorarsi, e quindi ha la necessità di ricaricare le pile in un ambiente diverso dove poter dare di nuovo il meglio di sé. Conte è questo, Conte è diventato un grande allenatore, perché è un allenatore che riesce a scavare il meglio da tutti in qualsiasi momento, e le sue squadre sono sempre riuscite a dare il massimo, e come dicevi tu poi c'è il rovescio della medaglia, che dopo due anni, e una volta che tu hai dato il massimo per due anni sei scarico anche tu come giocatore, perché ti entra nella testa e ti mangia. Però se tu poi parli con gli ex giocatori di Conte, quando poi hai vinto gli riconoscono dei meriti incredibili per i limiti che è andato a cercare di superare con i suoi giocatori, insieme ai suoi giocatori. Anche lui a se stesso chiede il 150%,
sì.
Non lo chiede ai propri giocatori. Quindi si arriva a questa situazione dove lui è anche stanco, dove sicuramente l'ambiente può essere logorato anche da questo modo di essere, non di fare, di essere, e quindi si arriva a una naturale conclusione della situazione. Posto che poi dopo ognuno di noi ragiona con la sua testa e non con la testa degli altri, per me il Napoli rimane certamente una squadra super competitiva, e nelle mani di Conte potrebbe ambire, o di un allenatore come lui, potrebbe ambire ad essere di nuovo l'antagonista dell'Inter, infortuni permettendo, anche per la prossima stagione. Quindi comunque te ne vai da una da un club dove puoi anche vincere di nuovo,
Sì.
Per cui non è una scelta banale,
no.
Eventualmente ci fosse quella di Conte. Noi siamo, gli indizi ci portano a dire che le strade di Conte e Napoli si separano, gli indizi ci portano a dire che clamorosamente si riannodano i fili invece tra Sarri e il Napoli, e quindi questa potrebbe essere una chiave di lettura più semplice di quelle del Milan e di quelle della Juventus, anche perché più semplice è la linea di condotta del Napoli. Prima parlavamo di società che hanno avuto una propria identità, non ho parlato del Napoli perché ero sicuro che ne avremmo parlato adesso.
Sì.
Napoli è una società molto snella, dove le idee sono molto chiare, dove c'è un presidente che voglio dire, mi sembra che abbia fatto del suo manifesto la sua squadra, è riuscito a vincere 2 scudetti in 3 anni, la squadra è sempre in Europa a parte l'anno Sorribilis dopo il primo, dopo il terzo scudetto, riesce sempre a coniugare i risultati con i risultati sportivi, con i risultati economici. C'è, ripeto, una linea di comando molto veloce, presidente, direttore sportivo, allenatore, e poi c'è Chiavelli che è l'uomo dei conti, fine. Il presidente decide e gli altri si allineano a quello che decide il presidente. Ascolta, perché alle volte, spesso De Laurentiis, nonostante sia un personaggio scomodo, bizzarro, vulcanico, però mi sembra che quando c'è da ascoltare, ascolta. O se c'è qualcuno particolarmente convincente, riesce a convincerlo, mettila come vuoi, vedi tu come te la vuoi girare. Però il Napoli funziona. Poi c'è stato un anno in cui non ha funzionato perché si è voluto cambiare completamente tutto.
Non a caso, oppure da quel momento lui,
arrivati a fine ciclo, no? Ti ricorderai, l'anno
sì.
Spalletti Giuntoli, si è cambiato tutto.
Sì, sì.
E non è andata bene.
Sì, sì, no, poi penso a quando arrivavo decimo, è quasi come se quella lezione fosse servita a De Laurentiis, che poi scelse Conte e da lì non l'abbiamo praticamente più sentito mettere bocca
sulle
decisioni dell'allenatore, e ha avuto ragione.
Certo.
Credo che però sia arrivato un momento in cui...
Però per esempio Manna lo voleva alla Roma, senti più parlare di Manna a Roma tu?
No.
Finito il discorso.
Sì,
gli ha detto, guarda amico mio, rimani.
Esatto.
Ma io vorrei... Rimani.
Esatto. Fine. Esatto. No, questo è molto molto chiaro. Del resto hai la sensazione che comunque l'enorme sforzo economico fatto dal Napoli negli ultimi anni possa riportare De Laurentiis a un progetto diverso, sempre vincente, ma... anche di contenimento costi, di rivalutazione con un allenatore che magari non gli chiede la luna ma le stelle? Sarri si accontenterebbe anche di una lanterna in questo momento.
Contrazione. Non dire a Sarri che il mercato sarà in contrazione, perché sennò gli vengono gli incubi.
No, però da dove è venuto si accontenterebbe anche di una lanterna adesso, penso,
sì.
Delle stelle.
Sì, per carità. Però sì, il Napoli...
Tra l'altro il Napoli mi sembra che sia una squadra, già come la vedo adesso, con tanti esterni, da Sarri, volendo.
Sì, sono d'accordo. Sono d'accordo, il Napoli secondo me ha un'ottima rosa, ripeto, il problema chiaramente sono stati gli infortuni, bisognerà capire che succede con i big, problema. Il Napoli quest'anno, questi anni di Conte, ha fatto crescere le spese soprattutto da un punto di vista salariale, perché
sì.
Il Napoli sui cartellini ha sempre speso. Ora chiaramente mi aspetto che ci possa essere una accortezza in più rispetto a questo tema, ma non è che Conte ha minacciato De Laurentiis e gli ha detto adesso devi spendere di più, se no, te ne so, ti dico la macchina. È stata una scelta condivisa, sai benissimo che se prendi Conte hai questo tipo di impulso da parte sua. E quindi è stato fatto in maniera razionale questa cosa qua, sapendo di dove poter e dover spendere di più. Napoli ha anche incassato tanto dal mercato. Ha venduto Kvaratskhelia e Osimhen, non è che ha venduto 2 giocatori qualsiasi. Quindi...
Però quest'anno... è diverso, che quest'anno anzi sì. Ti ritornano in tanti e non riuscirai ad avere quegli assegni in mano praticamente. Di
no, però bisogna capire e vedere se sei in grado tu, quindi in questo caso valuteremo Giovanni Manna da questo versante, nel saper risolvere alcuni problemi che sono nati dai giocatori che rientreranno per esempio dai prestiti, perché se sono andati via magari non erano funzionali a quel tipo di progetto, magari con un altro allenatore possono avere una sintonia diversa. Oppure bisogna riuscire a recuperare quello che si è speso per poterlo poi reinvestire. L'altro giorno ho letto su Calcio e Finanza che tra stipendi all'ordi e quote di ammortamento annuali, questa quota di giocatori che rientrano al prestito a Napoli mi pare che sia intorno ai 60 milioni di euro. Sono tanti, eh?
Sono tanti, sì. Questo comincia a fare...
Quindi c'è un buon margine, al di là del fatto che comunque il Napoli sarà in Champions League, che si potrà comunque investire sempre qualcosina... Però come l'Inter, diciamo, no, che oltre alle spese che potranno essere fatte perché è arrivata la vittoria del campionato, eccetera, eccetera, un buon gruzzoletto arriverà dalle cessioni, è la stessa cosa vale per il Napoli.
Ci abbiamo una nota vocale, così prima di salutare Luca ce la facciamo sentire, vai, sentiamo i nostri.
Ciao, buongiorno, io vorrei dire che in Italia la progettazione e soprattutto non sappiamo aspettare, non ci riesce, perché basta guardare in Inghilterra, l'Arsenal da quanto tempo c'è Arteta, eppure è sempre fatto secondo posto, quest'anno forse riuscirà a vincere il campionato. Ma lo stesso Klopp a Liverpool, quando è arrivato ci ha messo un po' prima di vincere. Serve tempo, perché costruire una squadra subito pronta non è semplice, non riesce quasi a nessuno. Ci vuole tempo e l'allenatore con la società deve essere diventare una cosa sola e mettere dentro i giocatori.
Quanto sono bravi noi nostri ascoltatori, che hanno veramente una saggezza.
Siamo un buon pubblico.
Che gli invidio, perché Arteta credo siano 6 anni che sta all'Arsenal, ha fatto un 8º posto, un 5º, un 3º, adesso dovrebbe vincere la Premier. Sappiamo che già se il Manchester United dovesse vincere stasera è già festa, ma insomma il countdown è cominciato. Ha centrato il punto, però torniamo anche sul discorso della fretta di chi ha bisogno di tornare a vincere il prima possibile.
Sì, però per vincere, puoi vincere praticamente se tu sei bravo, sei una squadra, sei un po' di fortuna, ok?
Sì.
Quindi per carità, si vince anche grazie a questo. Si può vincere in un anno, e Conte lo fa.
Sì, esatto.
Conte lo ha fatto. Conte è stato capace di farlo.
È preso una squadra che arrivò a 10ª l'anno prima. Quindi.
Con più squadre, l'ho fatto con la Juventus, l'ho fatto con Napoli, se vuoi l'ho fatto anche con l'Inter, raccogliendo il proprio lavoro e quello di Spalletti, però l'ho fatto, no? Quindi non è impossibile, si può vincere anche il primo anno, però non è usuale, diciamo, ecco, non è la regola, soprattutto se vieni da momenti difficili. Oggi Kivu vince perché si è innestato in un meccanismo che gira, che funziona. Poteva anche non vincere. Se non avesse vinto per 1 o 2 punti, secondo me sarebbe rimasto. Comunque, questa è la mia opinione. Poi magari
insomma cambia. Certo.
Ma non era vero, per carità. Però da come l'Inter si è comportata con il proprio allenatore, mi sembra che lo ha sempre difeso. Tant'è vero che oggi gli fa l'adeguamento e il rinnovo di contratto. Se non fossero stati contenti, l'avrebbe mandato via. Dici, come fai a non essere contento che ha vinto il campionato del Coppa Italia?
È la Coppa Italia, certo.
Però Sarri, si ricorderai che è andato via anche vincendo il campionato, no?
Sì, alla Juventus. Poi secondo me non bisogna essere nemmeno eccessivi come il Chelsea, chiudiamo qui quando fa un contratto all'allenatore di 12 anni. Poi...
Però per me la programmazione funziona sempre.
La cosa più
importante è quella che diceva prima il nostro ascoltatore, quando diceva che la società e allenatore devono essere tutt'uno. Più camminano a braccetto e meglio è. Ci deve essere una visione condivisa. Oggi l'asse fra l'allenatore e la dirigenza ti porta a fare dei risultati. Perché se tu hai dei giocatori normali come quelli che sono in Italia, la differenza difficilmente la fai con gli investimenti sui cartellini e sugli stipendi. Perché oggi quali sono quei giocatori che ti fanno vincere certamente tutte le partite in Italia? Sono pochissimi.
Se non quasi nessuno.
Ecco, e quindi ti devi basare sull'organizzazione, sulla costanza, sulla situazione, su quello che tu riesci a fare e portare avanti. Se Spalletti oggi è arrivato, oggi sarebbe, fino a settimana scorsa, ma non ho riguardato le classifiche aggiornate, ma sarebbe stato secondo, no?
Sì.
Nel suo periodo sarebbe stato secondo in classifica, se mettiamo le classifiche da quando è arrivato Spalletti. Quindi avere una sintonia con l'allenatore, con questo tipo di allenatore che tu credi nella sua progettualità, credi nella sua filosofia, per questo che bisogna essere bravi a scegliere allenatori e dirigenti, perché oggi fanno la differenza sul portare avanti un determinato progetto. Se tu cambi tutto ogni 3 mesi perché le situazioni non ti piace come si sta sviluppando, allora sei schizofrenico e quindi magari vinci, ma vinci perché hai avuto fortuna, non perché hai programmato la vittoria.
Esatto.
E poi vincere non è facile.
No, lo diceva uno come Allegri, che comunque ne ha vinti in serie, però ha sempre
detto... No, ma vincere in qualsiasi categoria, a qualsiasi livello. Certo. Guardi il Palermo secondo me sta programmando molto bene, no? Adesso chiaramente si prende tutti gli insulti del mondo perché ha perso 3-0 la semifinale d'andata col Catanzaro.
Adesso deve fare 4-3, non è?
Sì, no, deve fare. Sì, certo, anche 3-0 in realtà.
Sì,
perché c'è il miglior piazzamento di classifica. Però il Palermo è una squadra che ha investito, ha programmato, ha cercato di supportare l'allenatore, ha continuato ad investire, ha avuto, no? Poi si riesce, non si riesce, avranno altri problemi, per carità, io non li conosco nel dettaglio, no? Le difficoltà che sta avendo il Palermo, le difficoltà, insomma, sono arrivati i quarti, però insomma la mancanza di arrivare nei primi due prime e poi di essere protagonisti nei playoff, sicuramente è mancato qualcosa, non c'è dubbio.
Però insomma,
però c'è stata una linea societaria che ha cercato di trovare una continuità,
è
secondo
così,
me
è così, è quella premia. Poi ritorniamo agli discorsi della fretta, che però non bisogna avere, bisogna avere sangue freddo, lucidità, ma anche nello scegliere i dirigenti
nei momenti sbagliati, sì. Bisogna sapere non prendere decisioni di pancia, secondo me.
Questa è una grande chiave. Luca, come sempre, grazie. Un grande abbraccio a Luca Marchetti, Sky Sport. Ciao Luca.
Ciao.
Ci fermiamo, prima pausa, rientro, redazione di Tutto Mercato Web, altri approfondimenti, il mercato è attivissimo e allora poi ci ritroviamo tra pochissimo.